Le città visibili, un podcast originale del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Genova. Un viaggio fra le molteplici anime delle città che popolano il nostro mondo. Luoghi, lingue, storie nascoste, attraversamenti, persone e culture, dal loro cuore pulsante ai margini, dalla realtà all'immaginario.
Monaco di Baviera, München in tedesco, Minga in bavarese, è anche conosciuta in Germania come Miljonendorf, il villaggio da 1 milione di abitanti, appellativo che sottolinea come, nonostante la sua vocazione accogliente e cosmopolita, questa grande città abbia mantenuto un forte legame con le sue tradizioni, il suo dialetto e le sue feste popolari. Sono Chiara Benati, docente di filologia e linguistica germanica all'Università di Genova, e nei prossimi minuti vi proporrò un assaggio della Monaco meno turistica e scontata, che ho avuto modo di scoprire negli anni. Monaco fu la meta del mio primo viaggio in Germania. Quando quindicenne la visitai brevemente con i miei genitori. Di quel viaggio ricordo poco, ma posso dire che non fu esattamente amore a prima vista. La città non mi aveva particolarmente impressionata. L'amore non sbocciò neppure qualche anno dopo, quando, studentessa di un corso di lingua tedesca in Franconia, ebbi modo di tornarvi un sabato pomeriggio in gita. Il mio legame con Monaco iniziò in una torrida estate dei primi anni 2000, quando, dottoranda, decisi di trascorrervi un periodo di ricerca bibliografica. Durante quel mese ebbi modo di apprezzare non soltanto l'ampiezza e delle collezioni della Bayerische Staatsbibliothek, la Biblioteca Nazionale Bavarese, o come la chiamano familiarmente gli studenti la Stabi, la variegata offerta culturale e musicale della città, ma anche e soprattutto le giornate festive trascorse cercando refrigerio nei parchi cittadini o in un Biergarten. Quell'esperienza fu così positiva che presi l'abitudine di concedermi almeno una volta l'anno un periodo di ricerca monacense. Abitudine questa, tuttora mantenuta, che mi ha consentito di vivere la città in tutte le stagioni e di conoscerne e apprezzarne anche gli angoli e le tradizioni meno note. In Italia e in generale all'estero, Monaco viene abitualmente associata con l'Oktoberfest, la festa della birra assurta a simbolo della cultura bavarese, che ogni anno porta in città centinaia di migliaia di visitatori che si riversano nei grandi spazi allestiti a festa di Theresienwiese. Questo ampio spazio, un enorme prato, Wiese appunto in tedesco, il cui nome rimanda a Teresa di Sassonia Hildburghausen, consorte di Ludovico I e regina di Baviera dal 1825 al 1848, che nel 1810 festeggiò proprio in questo luogo, allora al di fuori della città, le sue nozze. In occasione di queste nozze reali, l'allora re Massimiliano I Giuseppe fece organizzare per i cittadini di Monaco numerose feste pubbliche e private. Una di queste, una corsa di cavalli, che ebbe luogo il 17 ottobre, piacque così tanto ai monacensi da venire replicata ogni anno fino al 1813, quando la tradizione venne interrotta per il coinvolgimento della Baviera nelle guerre napoleoniche. Tornata la pace, i festeggiamenti ripresero e divennero di anno in anno più ampi. Alla pista dei cavalli vennero aggiunti alberi per arrampicarsi, altalene, giostre, vennero organizzate lotterie di beneficenza che, mettendo in palio premi in porcellana, argento e oro, avevano la finalità di raccogliere indumenti per i poveri della città. Solo più tardi, dopo un altro paio di interruzioni per guerre o epidemie, l'Oktoberfest diventò anche festa della birra. Fino al 1880, infatti, la vendita di questa bevanda non era consentita nella zona di Theresienwiese, auf die Wiesn, come dicono i bavaresi, durante le celebrazioni. Che si sia o meno interessati a degustare la caratteristica birra brassata per l'occasione, con una gradazione alcolica più alta di quella consueta, l'Oktoberfest è certamente affascinante per i suoi suoni, colori, odori e sapori, per l'atmosfera di eccitazione e di gioia, quella che in tedesco viene chiamata in una sola parola Vorfreude, gioia dell'attesa, che abbraccia la città nei giorni e nelle settimane che precedono il suo inizio, ovvero tutto l'anno, perché come si dice a Monaco, Nacht der Wiesn ist vor der Wiesn. Dopo il Wiesn, nome con cui i monacensi si riferiscono all'Oktoberfest, è prima del Wiesn. Finita un'edizione, si comincia immediatamente a preparare quella successiva. Si fa ripartire il countdown e a partire dalla tarda primavera, tutti a Monaco, anche i monacensi adottivi come me, passando nelle vicinanze di Theresienwiese, buttano un occhio per vedere lo stato di avanzamento dei lavori per la nuova edizione. L'Oktoberfest non è però l'unica e a mio parere nemmeno la più autentica delle feste popolari che si tengono a Monaco. Sempre a Theresienwiese si tiene ogni anno tra aprile e maggio il Frühlingsfest, la festa di primavera, che, pur meno nota e di dimensioni ridotte rispetto alla sua omologa autunnale, ne condivide suoni, colori, sapori e atmosfere. Anche qui alle tende dei birrifici e alle proposte gastronomiche tradizionali si affiancano la grande ruota panoramica, le giostre, le coloratissime bancarelle della frutta glassata e dei Lebkuchenherzen, i cuori di pan pepato decorati con frasi affettuose che si possono regalare o indossare come collana, magari a completamento dei Lederhosen, i pantaloni di pelle maschili o del tradizionale Dirndl femminile. Dovendo scegliere, la mia festa popolare preferita è però certamente l'Auerdult, un mercato che, dalla fine del 1700, si tiene tre volte l'anno nella piazza circostante la chiesa di Maria Ausiliatrice, Maria Hilfsplatz, all'ombra della sua guglia neogotica, simbolo del quartiere di Au, lungo l'Isar. La parola Dult è attestata già nell'alto tedesco antico nella forma Tult e significava, in un primo momento, il tempo del riposo, per poi passare a indicare una festa religiosa e, infine, una fiera. Il legame con il calendario liturgico è ancora evidente oggi. Due dei tre mercati annuali si tengono in luglio, in occasione della festa di San Giacomo, e in ottobre, per celebrare la consacrazione della chiesa di Maria Ausiliatrice, mentre il terzo Dult si svolge nel primo fine settimana di maggio. In questi giorni il sagrato della chiesa e la piazza circostante si trasformano in un dedalo di bancarelle ordinate in base alla merceologia venduta e indicate da cartelli smaltati bianchi e blu, simili a quelli della toponomastica cittadina, che identificano le varie corsie come Gassen, vicoli. Vi è quindi la Neuheitengasse, il vicolo delle novità, dove venditori performer dimostrano le straordinarie virtù degli ultimi ritrovati per la pulizia della casa, la cucina o la cura di corpo e capelli. Parallele alla Neuheitengasse si dispongono altre file di bancarelle a formare ulteriori Gassen, tra cui la Schatzsuchergasse, il vicolo dei cercatori di tesori, e la Raritätengasse, quello delle rarità, dedicati all'antiquariato. Tra casse di legno e vetrinette un po' polverose si trovano porcellane decorate a mano, gioielli tradizionali, posate d'argento consumate dal tempo, vecchie stampe, libri fuori catalogo, giocattoli d'epoca e piccoli oggetti dimenticati che riemergono da soffitte e cantine di tutta la Baviera. Nella Raritätengasse, in particolare, il gusto si fa ancora più eccentrico. Non è raro imbattersi in pezzi curiosi a metà tra il kitsch e il collezionismo, che attirano tanto gli intenditori quanto i semplici curiosi. Capita quindi di imbattersi non solo in vecchi grammofoni o antichi cartelli stradali, ma anche in busti a grandezza naturale di Re Ludwig, Ludovico II di Baviera, o come viene chiamato familiarmente der König, forma bavarese del tedesco König, re. In fondo alle corsie dedicate all'antiquariato si apre il Geschirrmarkt, mercato delle stoviglie, le cui bancarelle, disposte a formare un quadrato, espongono in pile ordinate e coloratissime un tripudio di piatti in porcellana, pentole smaltate ed utensili da cucina. Una tappa fissa ad ogni mia visita è rappresentata da un banchetto poco appariscente ma sempre molto affollato, i cui proprietari fanno capolino da dietro un muro di espositori girevoli, porgendo alla clientela cestini di vimini in cui deporre la propria personale selezione di tagliabiscotti tra quelli in esposizione, di ogni forma e dimensione e adatti a ogni occasione o festività. Omini di pan di zenzero natalizi, coniglietti pasquali, ma anche animali domestici ed esotici, strumenti musicali e simboli di ogni tipo. Soffermandosi incantati ad ammirare il lento movimento degli espositori, capita di scambiare qualche parola con i proprietari o con un altro cliente circa la difficoltà di realizzazione di alcune forme eccessivamente dettagliate e naturalmente di trovare qualche nuovo pezzo da aggiungere alla propria collezione. E così, negli anni, ho portato a casa chiavi di violino, pianoforti, bradipi, koala e un numero imprecisato di razze canine. Proseguendo il percorso si trovano bancarelle dedicate ai costumi tradizionali e all'abbigliamento, agli accessori, come pure a più le più varie forme di artigianato. Passeggiando e curiosando tra queste corsie il tempo rallenta. Non a caso, in mezzo alle bancarelle dell'abbigliamento, si trova un'area riposo per i mariti in attesa delle mogli. Qui, accomodato su una panchina, uno scheletro in bermuda, camicia a fiori e occhiali da sole, dichiara ironicamente: «Lei torna subito». Il Dult non sarebbe una festa popolare senza un'adeguata offerta gastronomica. Specialità bavaresi e non, da sgranocchiare mentre si passeggia tra le bancarelle e giostre o da gustare fermandosi per un po' di riposo nel Biergarten all'ombra dei tigli e della grande giostra a seggiolini volanti, simbolo del Dult e principale attrazione del piccolo, storico Luna Park dal gusto retro ad esso annesso. Negli anni ho però imparato che Monaco non vive soltanto delle sue feste tradizionali e del calendario bavarese. Accanto agli appuntamenti storici, alle birrerie e ai mercati popolari, la città sa sorprendere anche con occasioni di festa inattese, talvolta eccentriche, che contribuiscono a renderla viva e mutevole, capace di rinnovarsi continuamente senza perdere la propria identità. È forse questa combinazione di tradizione e leggerezza a farmi tornare ogni volta con entusiasmo. Tra gli eventi più curiosi che ho avuto modo di conoscere vi sono certamente i festeggiamenti per il St. Patrick's Day. La domenica precedente il 17 marzo, festa appunto di San Patrizio, Monaco diventa letteralmente irlandese. Bandiere verdi e arancio compaiono alle finestre, i pub si riempiono fin dal mattino e una grande parata parte dal quartiere di Schwabing e percorre l'intera Ludwigstrasse, tra bande musicali, gruppi folcloristici e spettatori vestiti nei più improbabili toni smeraldo. Vedere una città così profondamente bavarese celebrare con tanto entusiasmo una ricorrenza irlandese potrebbe sembrare sorprendente, eppure proprio questa capacità di accogliere tradizioni diverse senza snaturarsi racconta bene il carattere aperto e internazionale della Monaco contemporanea. Ancora più singolare è il picnic vittoriano, che si tiene ogni anno il primo fine settimana di agosto nell'English Garden, il giardino inglese, il più famoso dei numerosi parchi cittadini. In uno degli angoli del parco, tra alberi secolari e prati attraversati da ciclisti, famiglie e turisti ignari e stupiti, compaiono improvvisamente signore con ampie gonne ottocentesche, parasole di pizzo, cappellini decorati e gentiluomini in gilet, cilindro e orologio da taschino. Sui prati vengono stese tovaglie ricamate, si apparecchia con servizi da tè e cestini da picnic, mentre gruppi di appassionati conversano, leggono o passeggiano come sospesi in un'altra epoca. In questa colazione sull'erba tridimensionale e animata, il contrasto tra la quotidianità del parco e questa elegante ricostruzione storica possiede qualcosa di stranamente armonioso e fiabesco. È anche grazie a esperienze come queste che Monaco continua, anno dopo anno, a sorprendermi. Ogni visita mi offre infatti un dettaglio nuovo, una festa inattesa, una tradizione minore o un angolo della città che ancora non conoscevo. E così, passeggiando lungo i viali alberati dell'English Garden o seguendo il corso dell'Isar, mi capita spesso di ripensare alle passeggiate di Thomas Mann e del suo cane Baushan, ai paesaggi di quella Monaco dei primi del Novecento che doveva apparire insieme familiare e mutevole, sempre uguale e sempre diversa, proprio come continua ad apparirmi oggi. Forse è proprio questo che continuo a cercare a Monaco dopo tanti anni, non tanto i suoi monumenti più celebri o le immagini da cartolina, quanto quella particolare sensazione di familiarità in movimento che la città riesce ogni volta a regalarmi. Monaco non è stata per me un colpo di fulmine, è stata piuttosto una conoscenza lenta, fatta di ritorni, di stagioni diverse, di abitudini nate quasi senza accorgermene. Una mattina trascorsa alla Stabi, un pomeriggio lungo l'Isar, una pausa in un Biergarten all'ombra dei castagni, il profumo delle mandorle glassate al Dult, il rumore lontano delle giostre a Theresienwiese. Ed è forse per questo che continuo a tornarci, perché Monaco è una città che non smette di rivelarsi poco a poco, una città che sembra uguale a se stessa e che invece cambia continuamente, con la luce, con il clima, con le persone che la attraversano e con lo sguardo di chi la osserva. E così, ogni volta che l'aereo si abbassa sull'aeroporto cittadino, la vista del mosaico geometrico di diversi colori costituito dai campi coltivati e in lontananza delle torri squadrate del Duomo di Freising e la sagoma arrotondata dell'Allianz Arena, lo stadio dell'FC Bayern München, ho la sensazione di tornare a casa, perché senza quasi accorgermene, Monaco è diventata per me da home.
Le città visibili, un podcast originale del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Genova.